Oggi parliamo del nuovo romanzo dell'autore iraniano ma olandese di adozione Kader Abdollah, La casa della moschea, pubblicato a settembre dalla casa editrice Iperborea. Il romanzo si situa negli ultimi anni del regime dello Shah Reza Pahlavi e i primi anni della rivoluzione khomeinista. È ambientato in una cittadina della provincia iraniana e racconta le vicissitudini della famiglia dei custodi della moschea del venerdì. Ne parliamo con Anna Van Zan, autrice della Storia Velata, Edizioni Lavoro, e del recente Gli Sciiti, Edizioni Il Mulino. Benvenuta Anna.
Grazie Giulia e buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
Bene, innanzitutto vorrei che tu ci raccontassi chi è Kader Abdollah, dal momento che dalla sua biografia sappiamo che è un rifugiato politico in Olanda dall'88 e che quindi in qualche modo le vicende di cui racconta nel suo romanzo, lui le ha vissute personalmente, una parte perlomeno.
Sì, direi che Kader Abdollah rappresenta molto bene un certo tipo di intellettuale iraniano che ha avuto la sfortuna, chiamiamola così, di vivere un momento storico particolare, cioè quello a cavallo, la fine della dinastia dei Pahlavi e l'inizio della rivoluzione islamica. Sfortuna perché Abdollah, come tanti altri intellettuali, è stato perseguitato prima dal regime dello Shah e poi dal regime di Khomeini, degli Ayatollah, perché appunto essendo una persona che aspira alla libertà non soltanto di scrittura ma di vita tout court, ovviamente non poteva trovarsi bene né sotto la dittatura di tipo militare dello Shah né sotto la dittatura di tipo teologica degli Ayatollah. È scappato in Olanda e lì ha avuto, e qui anche in questo senso potremmo dire è esemplare, proprio paradigmatico della situazione degli iraniani, ha trovato una seconda casa, si è ambientato molto bene e ha avuto anche fortuna. Dico è paradigmatica non perché tutti gli iraniani all'estero diventino grandi scrittori, ma però la diaspora iraniana all'estero è una diaspora di successo. Soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in molte lande dell'Europa, gli iraniani sono diventati medici, ingegneri, professionisti di vario genere, intellettuali, pittori, scrittori, scultori e così via. È una razza, fra virgolette, che evidentemente si trova bene in qualsiasi situazione, ha una grande capacità di adattamento che da un lato fa sopportare qualsiasi avversità a quelli che rimangono in patria, dall'altro invece a quelli che emigrano fa sì che essi siano veramente capaci di sposare una seconda cultura, una seconda patria, una seconda Weltanschauung e così via.
Senti, abbiamo detto che il romanzo ha questa prospettiva privilegiata, diciamo, della vita quotidiana di questa famiglia legata alla moschea del venerdì.
Sì, esatto.
Che cosa rappresenta la moschea in questo romanzo, secondo te?
Ma la moschea è un po' il paradigma della vita iraniana. Abdollah molto intelligentemente non cancella, come fanno purtroppo molti invece fuoriusciti iraniani, completamente il legame religioso dell'Iran, perché c'è poco da dire, un conto è combattere contro la teocrazia, contro un regime liberticida, un conto invece è negare il profondissimo legame religioso che ogni iraniano ha. E questo non vuol dire che appunto sia una religione di tipo urlata. Gli iraniani generalmente hanno una religione molto vissuta in modo molto personale, molto intimo, molto anche adattabile. Infatti anche di nuovo quelli che sono in situazione di fuoriusciti molto spesso non hanno recisi legami con la religione, sono rimasti religiosi ma al loro modo, senz'altro però appunto sono contro alla esasperazione in chiave fondamentalista che la religione ha assunto in Iran. Per cui ripeto, la moschea è proprio una sorta di cuore di questo Iran che ricordiamocelo da 1300 anni comunque è musulmano.
Senti, forse la scelta della moschea, dell'ambientazione della moschea ci aiuta anche a capire che l'esito khomeinista non era affatto scontato, cioè che durante la dittatura dello Shah in qualche modo si contendevano il primato diverse concezioni dell'Islam.
Assolutamente sì. Intanto, appunto, dicevo, c'era una applicazione, per così dire, dell'Islam che tutti seguivano, intimista, ma anche poi sfociata molto spesso nella moschea, proprio come centro di protesta. E su questo ci sono moltissimi validissimi studi in merito. La moschea in quanto tale, la struttura religiosa in quanto tale, soprattutto l'Islam sciita, che ha una, come dire, un'organizzazione gerarchica interna, piramidale, strutturale molto più forte della controparte sunnita, è stata essenziale. Non è che appunto ci fossero soltanto i religiosi che protestavano contro lo Shah, ma i religiosi sono stati quelli che sono riusciti, con molta più organizzazione alle spalle, un'organizzazione quantomeno secolare, plurisecolare, a convogliare poi un certo tipo di scontento e non solo a farlo esplodere, ma anche a guidarlo dopo. C'è da sottolineare anche un aspetto: altri tipi di opposizione che peraltro esistevano erano stati però molto minati dalla campagna liberticida dello Shah, e quindi, diciamo, tutte le espressioni partitiche, sindacali e così via erano state molto indebolite. Quindi è stato gioco forza poi dei bordi della rivoluzione per la parte religiosa di prendere il potere. All'interno comunque di questa componente religiosa poi purtroppo è stata l'ala oltranzista che ha preso le redini in mano, e questo è stato il destino tragico dell'Iran negli ultimi 30 anni.
Senti, in questo romanzo lui riesce anche a raccontarci in qualche modo come il ruolo delle donne iraniane nella rivoluzione khomeinista abbia potuto rappresentare un riscatto ad un ruolo subalterno. Spesso ci sono dei personaggi che da un ruolo subalterno diventano importanti, diventano figure chiave della, in particolare in questo caso, della repressione khomeinista.
Certo, effettivamente è stato così. Effettivamente, non dobbiamo scordarcelo, non è stato un push, è stato un movimento dal basso in cui le donne hanno dato un apporto fondamentale. Le donne che sfilavano col chador per le strade delle principali città iraniane a fine anni 70 lo facevano proprio per reazione contro il regime dello Shah, contro la modernizzazione forzata in chiave occidentale. La gente non era contro la modernizzazione tout court, era contro a quella sorta di americanizzazione che lo Shah avrebbe voluto imprimere al paese. Quindi le donne sono scese in piazza, sono diventate parte attiva di questa rivoluzione, ma poi, diciamo, si sono divise, si può dire, in due gruppi. Cioè, da un lato quelle che hanno, come dire, sfruttato anche la situazione, sono diventate, come nel caso di una delle protagoniste della casa della moschea, Zainat, la vedova, forse che tutti ricordano, del primo imam, che addirittura per, diciamo, cancellare il rimorso per una passione illecita si trasforma in una fanatica castigatrice dei costumi, quindi diventa una buzzina di donne e anche di uomini. Ma dall'altra invece ci sono state tutte quante le donne che non hanno accettato questa situazione, le vittime, e quindi ancora una volta l'Iran si è diviso in modo molto manicheo in due parti, i perseguitati e i persecutori. E quindi, diciamo, le donne hanno avuto questo anche il ruolo, e hanno tuttora il ruolo di aguzzine. Per esempio, pensiamo a quello che succede nelle manifestazioni di piazza, quando sono delle poliziotte donne negli ultimi anni che picchiano le donne, oppure le poliziotte che per la strada controllano che le donne siano vestite secondo i dettami, tra virgolette, islamici, e che se non, queste non sono colte in peccato, per così dire, le multano, le portano in carcere, eccetera, eccetera. Quindi questa è una realtà che è innegabile. Dall'altro invece, da parte delle perseguitate, vi è stata chi non ha resistito e quindi è scappata ed è in posizione di profuga da qualche parte, di immigrata, e chi invece resiste molto bene, come fanno le donne intellettuali di Iran, che sono riuscite a appropriarsi della scena, della ribalta, nonostante le istruzioni siano loro avverse.
Senti, da iranista, che cosa ti ha colpito di questo romanzo, sia in positivo che in negativo?
In positivo direi che innanzitutto Kader Abdollah si conferma un grande prosatore. Soprattutto la prima parte, la parte, diciamo, pre-rivoluzionaria, è una parte che conquista, perché Kader vuol darci veramente una sorta di immagine a 360 gradi dell'Iran pre-rivoluzionario, proprio, diciamo, al confine, alla fine proprio degli anni 70, all'inizio degli albori della rivoluzione. A volte lo fa anche un po' ingenuamente, raccontandoci di usi e costumi in modo un po' didascalico. Ad esempio, in una pagina ricordo che parlando del Corano e parlando del ruolo, diciamo, che l'imam svolgeva nello spiegare il Corano ai fedeli, puntualizza che il Corano è scritto in arabo, la lingua del paese, del persiano, una lingua totalmente diversa dall'arabo. Ecco, questi, diciamo, questi incisi che abbondano un po' nel libro, secondo me, sono assolutamente ridondanti e pesanti. E infatti proprio la parte, diciamo, negativa è questa. Kader Abdollah questa volta, rispetto alle scritture precedenti, ha voluto riempire troppo di cronaca il suo racconto, forse perché era personalmente coinvolto e forse perché pensa c'è un intento molto didascalico, quello appunto di spiegare il suo paese, gli avvenimenti agli occidentali, agli stranieri, e quindi a volte esagera in qualche affermazione assolutamente ingenua e anche finta, come quando dice per esempio che lo Shah sentiva soltanto parlare del popolo scontento e lui pensava invece che dovesse essere pieno di gratitudine e quindi non vedeva il motivo di questo scontento, ma insomma, a parte che lo Shah lo sapeva benissimo, e poi non dobbiamo dimenticarci che lo Shah possedeva una delle polizie segrete più spietate del sistema, non soltanto medio orientale, ma direi mondiale, la terribile Savacchia, per cui c'erano centinaia, migliaia di persone incarcerate, esiliate, mandate a morte e così via, quindi lo Shah sapeva benissimo che cosa succedeva nel suo paese. E poi, ripeto, molte volte la cronaca è così urgente che oscura il romanzo. Ecco, io al posto di Kader Abdollah avrei, per così dire, glissato via su molte introduzioni storiche che finiscono di appesantire, ripeto, soprattutto la seconda parte. D'altro canto, io penso che Kader Abdollah è così coinvolto in questo suo romanzo, perché è parte della sua vita, che in qualche modo ha voluto forse anche sfogare alcuni suoi risentimenti o semplicemente far chiarezza con se stesso.
Bene, grazie mille Anna Van Zan, ti ringraziamo per questa recensione chiacchierata della Casa della Moschea di Kader Abdollah, edizioni Iperborea. Grazie.
Grazie a te Giulia, arrivederci.
Ciao.